Ho dovuto maturare parecchio, ho dovuto girare il mondo, ho dovuto andare in America per capire che la volevo raccontare. Poi si è posto il grande problema di come farla, naturalmente. Come raccontarla, visto che era passato così tanto tempo. Che il nonno era morto addirittura nel 1950, quindi io non l'ho mai conosciuto. Che tutte le persone che dovevo intervistare a quel punto erano molto anziane, la loro memoria si stava appannando. Sapevo di avere bisogno di tempo e di non averne nello stesso momento. E tuttavia me lo sono preso tutto, per cui poi in realtà la stesura del libro e la scrittura è stata anche, insomma, ci sono voluti parecchi anni.
Grazie Melania. Devo dire, che Melania Mazzucco è una scrittrice scrupolosa in generale, quindi non solo per vita, cioè i suoi lavori spesso durano anni, ma anni di ricerche, di studio, e questa è una cosa, devo dire, che gli fa onore, perché ecco, non c'è la caratteristica in lei di far uscire il libro per forza, perché no, bisogna fare un lavoro serio, meticoloso, e devo dire questa cosa viene premiata sistematicamente dai suoi lettori, che sono sempre di più, ma anche i riconoscimenti che Melania ha raccolto in Italia, che non so se sono altri scrittori italiani che hanno preso una quantità di premi quanti ne ha presi lei, e questa è una cosa che ci fa piacere, quindi ancora di più. Ritorniamo all'articolo di stamattina, dici qualcosa su che cosa hai voluto evidenziare in questo pezzo.
Quando ci siamo resi conto che erano passati 20 anni dall'uscita del libro, mi sono chiesta due cose. La prima è le ragioni, diciamo, Dita è stato fortunato fin dall'uscita, è un libro che si è fatto la sua strada, il premio Strega ovviamente lo ha portato, ha fatto esplodere, insomma, l'interesse intorno al libro, che però fin da subito, fin da quando è stato pubblicato, ha trovato i suoi lettori, e forse era il libro appunto nello spirito del tempo anche, perché era un momento nel quale non solo io mi sono posta quelle domande, ma forse anche tutti noi in quel momento avevamo bisogno di leggere una storia così e di riconoscerci in quella storia. Dopodiché sono passati 20 anni, quindi quando oggi mi si è trattato di scrivere un pezzo mi sono chiesta che cosa è successo in questi 20 anni al libro e al nostro paese. E appunto ho scritto non è successo niente di meglio, tutto è cambiato, di meglio niente, nel senso che poi noi abbiamo ricominciato a emigrare intanto, forse questa è la prima cosa che sinceramente non mi aspettavo quando...
Ci sfugge questo particolare.
Non se ne parla molto in effetti, ma la grande emigrazione degli italiani è stata considerata chiusa storicamente nel 1976. In quel momento la seconda grande ondata che era cominciata nel dopoguerra si è fermata. Quando ho scritto il libro era ferma, quindi gli italiani non stavano emigrando. Dal 2007-2008, quindi dalla grande crisi economica globale, insomma, che ha colpito in particolare l'Occidente, abbiamo ricominciato a emigrare. E i numeri sono abbastanza impressionanti. L'ho scritto appunto adesso, non vorrei... mi sembra 91.000 persone nel 2021 e sono più di 1 milione in meno di 10 anni. E questo non se l'aspettava nessuno ed è... che cosa significa? Qualcosa di cui si parla abbastanza poco. In realtà c'è quasi una generazione intera che sta andando via. È stato calcolato che 1 su 4 di coloro che partono adesso alla laurea, 1 su 3 alla laurea e 1 su 4 a meno di 20 anni, quindi c'è una generazione che se ne sta andando per lo più in Europa, però non solo, in realtà stanno andando un po' dappertutto. Perché si parte sempre per le stesse ragioni, non è soltanto una questione di povertà o di fame, ma anche perché si vuole darsi delle opportunità di una vita diversa, migliore. Ed evidentemente la generazione dei nati fra gli anni 90 e l'inizio del 2000 non le vede queste opportunità nell'Italia di adesso. Quindi credo che la prima riflessione vada fatta su questo. Si dice paese invecchia, sì, perché però, oltre a non fare figli, i suoi figli se ne vanno. Quindi questa mi sembra la prima cosa di cui ragionare, perché è un discorso forse scomodo alla fine, non è politicamente manovrabile, no? Questa riflessione. È vero che il mondo non ha più frontiere, è vero che l'Europa è casa per tutti noi, però non si va via solo in Europa, no? E soprattutto forse in questo momento neanche si torna. non ci sono statistiche sui ritorni in questo momento. Invece la migrazione storica ci dice che la metà di coloro che sono partiti poi sono tornati, mettendo in movimento i paesi di partenza, perché chi ha vissuto fuori comunque porta con sé non solo i soldi, no? Che è il motivo per cui si emigrava, porta con sé un bagaglio di esperienze, di visioni, di confronto con un altro mondo che comunque inevitabilmente finisce poi per cambiare anche la società originaria, no? In questo momento noi non sappiamo invece se le persone, se i giovani che sono partiti in questi 10 anni torneranno. Quindi questa è la prima riflessione. La seconda è che il termine emigrare, anzi il verbo emigrare è stato in un certo senso abolito, no? Ora non si parla più degli emigranti, effettivamente si parla dei richiedenti asilo. E io vedo in questo slittamento, no? Molte cose. Il migrante è stato trasformato innanzitutto in una merce. E lo sono sempre stati, anche i nostri erano delle merci che venivano caricate nelle navi, sono stati fatti degli studi sui flussi del riempimento delle navi che andavano nelle Americhe, e erano chiamati la tonnellata umana, come sapete, no? I nostri emigranti. La tonnellata umana, bisognava riempire alla fine dell'Ottocento le navi che tornavano dall'America cariche, per esempio dall'Argentina, cariche di carne e di merce, e all'andata andavano vuote, quindi bisognava metterci qualcosa e ci hanno messo la carne, la nostra carne, no? Quindi anche noi eravamo carne umana. Adesso di nuovo, no? C'è una tratta, è in atto una tratta degli schiavi. Noi in questo momento ci indigniamo enormemente nel ricordare gli schiavisti, abbattiamo le loro statue in Occidente, tuttavia tolleriamo che sia stata ripristinata la tratta. E non ci indigna nemmeno particolarmente, non accogliamo, le nostre politiche di accoglienza sono diventate sempre più restrittive, e se accogliamo tendiamo a trasmettere un'immagine di persone che vengono bisognose di aiuto e di assistenza, e unicamente di questo alla fine, come se si trattasse soltanto di questo, di un gesto umanitario, no? Però è facile poi rovesciare la figura del rifugiato, richiedente asilo o del denegato che finisce per vagare ai margini della nostra società senza documenti, senza diritti, come un peso e poi anche come un nemico alla fine, no? Quindi c'è una grande omissione, perché si sta negando, diciamo, una parte dell'umanità, un diritto che noi ci siamo presi, che abbiamo anche rivendicato, perché l'ho scritto stamattina, alla fine dell'Ottocento, quando gli italiani hanno cominciato a partire, i poveri ovviamente hanno cominciato a partire, anzi prima erano partiti gli intellettuali, quelli che avevano fatto le rivoluzioni e erano stati profughi politici, erano sparpagliati in tutta Europa per ragioni politiche, poi hanno cominciato a partire i poveri. E quando hanno cominciato a partire i poveri, i padroni delle terre hanno cercato di fermarli, perché avevano bisogno di loro sulle loro terre, e quindi hanno cercato di avere delle leggi restrittive per impedire loro di varicare le frontiere. Ci fu un dibattito alla fine dell'Ottocento interessantissimo su questo, e alla fine invece prevalse, diciamo, la visione cattolica, liberale, democratica, anarchica e socialista, che diceva che emigrare è un diritto naturale, e dunque fu dato il passaporto e fu di fatto, si sancì la libertà di emigrare. La cosa che io racconto sempre è che se uno guarda i numeri c'è una riflessione da fare impressionante, che la prima cosa che hanno fatto gli italiani quando è stata fatta l'Italia è stata partire, scappare, andare via, no? Era come se si fossero aperte in realtà le porte di una prigione, perché evidentemente fino a quel momento non era stata data loro la possibilità di cambiare il proprio destino. E anche questo sono cose a cui ho pensato mentre lavoravo a Vita, quando sono venuta qua a Tufo proprio. Non sapevo ancora molto della storia della mia famiglia, e quello che sapevo non era neanche vero, ma mi sono messa a fare una ricerca all'archivio grazie al parroco di Tufo, in San Leonardo, proprio nella saletta parrocchiale, e volevo cercare di capire quando erano arrivati Mazzucco a Tufo, perché mio padre aveva raccontato, cioè suo padre aveva raccontato a mio padre che erano arrivati dal Piemonte durante le guerre dell'Ottocento. Io comincio a fare questa ricerca e in realtà mi rendo conto che c'è una catena inesorabile che lega Benedetto Mazzucco, Antonio Mazzucco, Benedetto Mazzucco, Antonio Mazzucco, si chiamavano tutti così, padre e figlio, di figlio in padre, quindi risalivo all'indietro dal 1891 e ho cominciato ad andare indietro. Sono arrivata fino al 1690, quando finisce il registro, che era il primo registro della parrocchia, e mi sono resa conto che i Mazzucco erano sempre stati qua. Ed erano sempre stati qua nello stesso modo, non avevano niente, non hanno mai posseduto niente, non era, la terra non era loro, non avevano la casa, non avevano neanche un asino, non avevano niente, solo le loro braccia e la loro vita, proprio vita nuda, e non hanno mai pensato di poter avere qualcos'altro. Sono rimasti, a volte uno si chiede, morivano tutti, poi legge, insomma, si leggono queste cose, la mortalità infantile impressionante. Però nessuno di loro se n'è mai andato, non ha mai potuto andarsene, di fatto, no? E nel momento in cui hanno potuto farlo sono andati via, i Mazzucco come tutti gli altri che a un certo punto sono partiti. Anzi, questo, visto che il discorso è andato in questa direzione, chiamo qui l'attrice Liliana Bottone a leggere il brano proprio su Minturno e Tufo e la partenza, che cosa ha significato andarsene e sognare appunto di rompere questa parete invisibile che li teneva prigionieri.